Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana da Amsterdam. Questa è Libera la Radio con Silvia Terribili e abbiamo aperto con questo Buon anno di Franco Mussida. Franco Mussida, per chi non lo conoscesse, è la chitarra solista della premiata Forneria Marconi, una band che ha segnato la storia del pop sinfonico, del rock sinfonico in Italia. È una band di tutto rispetto. Io ho avuto anche il piacere di vederli qui in Olanda, in un concerto in una zona sperduta fuori, vicino all'Aia, ma un concerto bellissimo. E bene, questa sera ci occuperemo di clima, ne parleremo con un esperto, con il professor Nicola Scafetta, professore di fisica dell'atmosfera. dell'Università di Napoli. Ci colleghiamo con lui tra poco, però prima ascoltiamo un po' di musica. Benvenuto al professor Nicola Scafetta in linea. Buonasera, professore. Buonasera.
Buonasera. Buonasera.
Grazie, grazie di essere qui con noi stasera a Radio Onda Italiana. È una, ci tengo molto a intervistarla perché parliamo di un tema estremamente importante di cui si parla tanto, però in realtà ci si capisce un po' poco, si ripetono continuamente dei mantra, fidandosi del fatto che la maggior parte delle persone non abbia una grandissima consapevolezza di fisica, di chimica dell'atmosfera. Partiamo subito dalle sue ricerche, dai suoi ultimi studi e pubblicazioni. Potrebbe dirci di cosa si è occupato e quali sono le sue conclusioni?
Beh, ok, io mi occupo di... Allora, io insegno, tanto per cominciare, insegno climatologia all'Università di Napoli Federico II, quindi sono un fisico dell'atmosfera e quindi, diciamo, tratto questi argomenti come lavoro, no? Quindi, ora, la mia ricerca si focalizza in modo particolare su quello che sta a cuore a tutti quanti, cioè capire un pochettino questi cambiamenti climatici, capirne le cause, capire quanto l'uomo possa aver contribuito al cambiamento climatico e quanto invece e quanto la natura invece potrebbe aver contribuito al cambiamento climatico. Di conseguenza io affronto un po' queste tematiche come ricerca. Okay? Ora, nell'ultimo studio che ho pubblicato, praticamente pochi giorni fa, settimana scorsa, è uno studio, credo che sia molto importante, pubblicato su una delle riviste più importanti del mondo, che è Geophysical Geoscience Frontiers, in cui praticamente io vado ad determinare delle proiezioni realistiche di quello che potrebbe succedere nei prossimi decenni, quindi in questo secolo, e valutare il rischio realistico. Ora, detto in parole molto povere, oggi si ritiene che il rischio sia molto elevato, cioè se noi continuiamo a emettere il gas serra come CO2 nell'atmosfera nello stesso modo con cui abbiamo fatto negli ultimi decenni, allora nei prossimi decenni si prevede che le temperature del mondo dovrebbero superare un certo livello, quindi in modo particolare si parla di 2 gradi, si dovrebbero superare i 2 gradi per il 2050, e se la temperatura del mondo dovesse superare i 2 gradi rispetto al 1900, questi 2 gradi sono rispetto al 1900, allora ci saranno tutta una serie di conseguenze negative che renderebbe difficile per l'uomo adattarsi sufficientemente velocemente a questi cambiamenti, e quindi le varie società subiranno tutta una serie di danni economici, eccetera, eccetera. E allora quello che cosa vuole fare l'Europa? Vuole mitigare i cambiamenti climatici, cioè ci vuole far ridurre le emissioni di gas serra, quindi l'uso dei combustibili fossili, affinché questa temperatura non superi i 2 gradi. Ovviamente l'Europa da sola può far poco, perché l'Europa di per sé contribuisce soltanto il 7% delle emissioni globali, quindi quello che l'ONU vorrebbe fare è che tutti i paesi del mondo collaborassero per ridurre drasticamente le emissioni, in modo tale che la temperatura globale del pianeta non superi questo fatidico limite dei 2 gradi rispetto alle temperature preindustriali, cioè prima del 1900. Ora, qual è il problema però? Il problema è che secondo i conti dell'IPCC, quindi i conti dell'ONU, l'unico modo per impedire che la temperatura del pianeta superino i 2 gradi per il 2050 è quello di adottare quello che si chiamano le politiche net zero. Net zero significa politiche ad emissione zero, che significa che la quantità di CO2 che noi emettiamo dovrebbe essere compensata dalla quantità di CO2 che siamo in grado di estrarre dall'atmosfera. Secondo l'ONU l'unico modo per salvare il pianeta, no? Con questo, se vogliamo usare questo linguaggio, ecco, l'unico modo per impedire che la temperatura superi i 2 gradi è che noi dobbiamo adottare queste politiche net zero, che significano una rapidissima riduzione delle emissioni di CO2 attraverso tutta una serie di politiche energetiche, quindi abbandono dei combustibili fossili, l'utilizzo di energia verde, eccetera. Il problema è che queste politiche sono estremamente costose, enormemente costose, e quindi potrebbero danneggiare l'economia dei paesi del mondo. Ora, quello che ho scoperto in questo studio è che in realtà sarebbe possibile raggiungere gli stessi obiettivi e quindi mantenerci sotto i 2 gradi centigradi anche utilizzando delle politiche di emissione più moderate, che non richiedono il fatidico net zero. Quindi uno potrebbe, ad esempio, le politiche più moderate sono quelle che gli stati sono in grado oggettivamente di realizzare. Che significa che continuiamo ad immettere CO2 così come stiamo facendo ora, quindi non ci saranno un grosso danno per l'economia mondiale. Poi nel 2050-2060 si inizierà un po' ad ridurre le emissioni di CO2, però ecco, per la fine del secolo non si raggiungerà mai il net zero, quindi sarà possibile per tutto il secolo continuare ad utilizzare i combustibili fossili in un modo moderato, ma possiamo continuare ad utilizzarli, cioè questo è importante, no? Perché oggettivamente non ci sono altri modi di produrre l'energia di cui abbiamo bisogno. E allora, secondo i miei studi, anche utilizzando anche seguendo uno scenario di emissioni moderato, che quindi non richiede enormi sacrifici, che non richiede una rapidissima transizione dalle energie fossili a quelle verdi, eccetera, eccetera. Quindi anche utilizzando queste politiche molto meno costose, molto meno impegnative, sarebbe possibile raggiungere, soddisfare il target di Parigi, quindi mantenere il pianeta al di sotto dei fatidici 2 gradi centigradi. E questo.
Sì, ecco, per arrivare
in breve è questo, sì, il problema.
Per arrivare a queste conclusioni, lei prende in considerazione alcuni punti importanti. Io ho ascoltato, sì, dei suoi interventi, e parla, sì, in particolare, sì, di questa dicotomia tra modellato e osservato. Quindi sì, il, sì, clima, sì, le previsioni, okay, sul clima sono basate su modelli, no? Però
esatto.
Lei sostiene che in realtà questi modelli presentano qualche problemino.
Sì, sì, esatto. Cioè in che modo io arrivo a queste conclusioni? Ora, bisogna capire che le previsioni allarmistiche di cui sentiamo parlare nella televisione, eccetera, eccetera, sono generate da dei programmi climatici, da dei modelli climatici che vengono fatti girare su dei computer, e quindi i quali danno certe previsioni future. Ora, quello che però le persone non sanno, e che non viene detto magari alla televisione, nei media, eccetera, eccetera, è che i modelli climatici non sono tutti uguali, ci sono tanti modelli climatici, ci sono una cinquantina di modelli, 40-50 modelli climatici, e questi modelli climatici sono in realtà molto diversi gli uni dagli altri. In modo particolare bisogna sapere che benché la CO2 sia un gas serra, e quindi se noi aumentiamo la quantità di CO2 atmosferico, questa potrebbe causare un riscaldamento del pianeta, e quindi nessuno nega che la CO2 sia un gas serra e che noi stiamo contribuendo a riscaldare il pianeta, tuttavia quello che non si sa con certezza è qual è la sensibilità del clima all'aumento della CO2, cioè non si sa quanto riscaldamento la CO2 sarebbe in grado di causare. Questo perché il sistema climatico non è soltanto CO2, il sistema climatico è fatto di tanti fattori, in modo particolare penso al vapore acqueo, penso alle nubi, eccetera, eccetera, che hanno il cui effetto sul clima è molto elevato e che purtroppo non si riescono bene a modellare, quindi le nubi in modo particolare non si riescono bene a modellare. Questo significa che ci sono enormi incertezze sulla sensibilità del clima all'aumento della CO2, e questi modelli, alcuni dicono che la sensibilità alla CO2 è molto bassa, gli altri dicono che la sensibilità alla CO2 è molto alta, e allora un primo problema consiste nel determinare quali modelli sono quelli più credibili, Ora, nel caso dell'ONU, quindi dell'IPCC, quindi dell'IPCC, che fa un po' queste raccoglie un pochettino queste informazioni dalla letteratura scientifica, ecco, loro praticamente non sanno esattamente come determinare quali modelli potrebbero essere i più realistici. In realtà, ecco, e loro hanno dato alcune stime. In realtà molti studi recenti, tra cui anche alcuni miei, hanno determinato che soltanto i modelli a bassa sensibilità climatica potrebbero essere realistici. Quindi dobbiamo eliminare i modelli ad alta sensibilità, sì, e anche quelli a media sensibilità. Ora è chiaro che se...
Cosa? Sì. Mi scusi, come si misura la sensibilità climatica?
La sensibilità climatica la si misura in modo con i modelli, cioè ad esempio quello che si può fare nel modello, uno può raddoppiare la quantità di CO2 atmosferico, no? Io faccio l'ipotesi di raddoppiare la quantità di CO2, cioè praticamente si immagina nel modello che la CO2 vada da 280 parti per milione a 560 parti per milione, quindi raddoppia. A questo punto il modello inizia ad prevedere un riscaldamento del pianeta.
Sì, sì, però siamo sempre a livello di modelli, cioè noi sappiamo che nella scienza c'è una teoria, poi si misura con il termometro, con l'igrometro, con strumenti, sì, con i satelliti, cioè non possiamo dire la sensibilità climatica viene stabilita in base al modello, cioè a me sembra questo un serpente che si mangia la coda.
No, ok, mi spiego meglio. Allora, il modello determina questo numero, che quella è la sensibilità climatica prevista dal modello.
Il modello in pratica delle funzioni, sono delle equazioni,
sono delle equazioni, è un insieme di equazioni.
Sì,
è
un computer, un'intelligenza artificiale, diciamo, che prende tutti i dati e poi li elabora.
Esatto.
Ma i dati concreti, i termometri, ci sono?
Con i dati concreti non è che si può facilmente determinare la sensibilità, perché tanto per cominciare noi non possiamo fare con la natura dei veri e propri esperimenti, perché quindi non possiamo nella natura raddoppiare la quantità di CO2 atmosferica e andare a vedere quello che succede.
Però mi viene il dubbio, cioè se noi queste cose non le possiamo fare d'accordo, non le possiamo fare. Ma allora tutta questa sicurezza, queste profezie che vengono fatte, sulla base delle quali noi dobbiamo fare delle politiche spaventose, no? Cioè dobbiamo smettere di mangiare la carne, dobbiamo smettere di mangiare i latticini, sulla base di profezie che vengono elaborate da modelli, cioè, ma la misurazione concreta, se non c'è, dovremmo avere la modestia di dire studiamo, cerchiamo di capire, ma no che sulla base dei modelli noi lanciamo queste politiche spaventose.
Esatto, cioè il problema è che i modelli vanno sempre validati, cioè bisogna andare a vedere se il modello riesce veramente ad simulare la realtà osservata.
Misurando.
Quindi che cosa si fa con un modello? I modelli ci dicono certe cose, va bene? Quindi ci dicono che se aumenta la CO2 succederà questo e succederà quest'altro. Però poi il problema, come giustamente lei ha detto, è andare a determinare se il modello è realistico, perché sennò uno si basa su degli scenari ipotetici che potrebbero non avere niente a che vedere con la realtà. Purtroppo l'allarmismo climatico è spesso e volentieri basato quasi unicamente su queste modellizzazioni del clima futuro, che in realtà potrebbero essere vere oppure potrebbero essere completamente fantastiche.
Comunque vorremmo avere una verifica, diciamo, noi facciamo l'ipotesi, d'accordo, con i modelli, no? Con l'intelligenza artificiale che ci dà tante belle idee. Poi andiamo lì con un termometrino, insomma una cosa più tecnologica o quello che sia, e andiamo a verificare quanto è vero di quell'ipotesi data dal modello, altrimenti la scienza io non la vedo più. Cioè, altrimenti facciamo la filosofia, la religione, che va benissimo, cultura, però non chiamiamo la scienza. Cioè, la logica si ribella, la logica del profano, ripeto, io sono una profana. Ma dai suoi interventi io ho sentito anche che lei parlava dei dati sulle temperature superficiali che non sono in accordo con i dati satellitari sulle temperature.
Esatto, cioè allora ci sono molti punti interrogativi. ci sono molti punti interrogativi. Allora, il primo punto interrogativo è quello che ho detto prima, bisogna determinare quali modelli potrebbero essere realistici, e questo lo si fa confrontando le simulazioni con i dati oggettivi. E dal primo test si arriva alla conclusione che soltanto i modelli a bassa sensibilità, cioè quelli che sono poco allarmistici, no? Cioè, a bassa sensibilità, potrebbero essere corretti. Però questo è soltanto uno dei problemi, uno dei punti interrogativi. Ci sono altri punti interrogativi che sono molto importanti. Ad esempio, le temperature, i record di temperature che vengono usati per determinare il riscaldamento globale, che poi vengono usati per validare i modelli, no? Queste temperature sono realistiche esse stesse oppure no? Ad esempio, le temperature superficiali ci dicono che la temperatura del pianeta è salita di circa un grado dal 1900 ad oggi, un po' più di un grado, dal 1900 ad oggi. Ma è vero questo? È vero che è salita di un grado e uno, dal 1900 ad oggi?
Ora, scusi, anche
ci sono dei dubbi.
Anche questa conclusione dell'un grado viene dedotta da modelli oppure è stata misurata?
Viene dedotta dalle misure dei termometri nelle stazioni meteorologiche del mondo, però ecco, questi dati vengono anche un pochettino modellizzati, devono essere modellizzati per ottenere una temperatura globale. Quindi in realtà
comincio a farmi venire qualche piccolo dubbio.
Ci sono anche lì dei modelli. Ora, in ogni caso, quello che si osserva è che c'è una dicotomia, c'è una incompatibilità tra le misure prese con i termometri, cioè queste ricostruzioni della temperatura del pianeta prese con i dati a terra, quindi con i termometri meteorologici, e le misure stimate con i satelliti, che appunto guardano tutto il pianeta e quindi cercano di stare una stima della temperatura globale del pianeta. E praticamente si osserva che le misure satellitari, che sono partite dal 1980, quindi noi non abbiamo i record vecchi ovviamente, che partono dal 1980, ecco, le misure satellitari suggeriscono che dal 1980 ad oggi la Terra si è riscaldata circa il 30% in meno rispetto a quello riportato con i dati superficiali, con i dati presi sulla superficie. Ora, questo è un problema molto serio per i modelli. Perché? Per i modelli climatici. Perché? Perché i modelli climatici prevedono che la temperatura della troposfera, quindi la temperatura misurata dai satelliti, la troposfera è lo strato più basso dell'atmosfera, no? Quello dove avvengono tutti i fenomeni meteorologici. Ecco. Quindi i modelli prevedono che la temperatura della troposfera si deve riscaldare più velocemente della superficie. Perché? Perché secondo i modelli il riscaldamento globale è dovuto alla CO2, è dovuto a queste emissioni, quindi la CO2 sta in
che è presente
aria,
nella stratosfera, quindi non è
sta nella stratosfera.
Nella troposfera,
sì. Quindi il modello prevede che è la troposfera che si deve riscaldare per prima e poi la troposfera calda riscalda anche la superficie, no? E quindi i modelli prevedono questo, però i dati misurati ci dicono che la troposfera si è riscaldata di meno della superficie, 30% di meno. Il che significa che molto probabilmente i dati superficiali, i dati della temperatura superficiale, siano un pochettino corrotti a causa del fatto che i termometri che vengono usati per misurare i dati meteorologici, la stragrande maggioranza di questi termometri sta in prossimità di città, ad esempio. No,
addirittura negli aeroporti?
Addirittura negli aeroporti, nelle città.
Che sono delle isole di calore.
E che sono delle isole di calore. Ora, è chiaro che l'isola di Calore che è finita, che poiché c'è stata una urbanizzazione, quindi le città sono diventate sempre più grandi, no? Allora questi termometri hanno registrato un riscaldamento locale che però non ha niente a che vedere con il riscaldamento climatico del mondo, okay? È semplicemente un fenomeno locale.
L'asfalto caldo d'estate, nero degli aeroporti è 50 gradi.
Sì, appunto. Ora, è chiaro che i climatologi conoscono molto bene il fenomeno del calore urbano, però il problema è quello di filtrare questa anomalia dai dati dei termometri, dalle misure dei termometri. E purtroppo i modelli, anche qui ripeto, i modelli che vengono usati per cercare di filtrare il calore urbano non sono perfetti, e sì, quindi è molto difficile, quindi è quasi impossibile eliminarlo al 100%, sì, e di conseguenza una parte del calore urbano rimane all'interno di queste serie temporali che poi vengono usate per ricostruire le temperature
e innalza
mondo.
Le medie
innalza un pochettino le medie, e i dati satellitari suggerirebbero appunto questo fenomeno.
30% comunque non è poco. E poi c'è
30%
anche...
non è poco, perché non è poco, perché se questo 30% è corretto, se si devono abbassare del 30% le date, allora tutti i modelli, non soltanto quelli a bassa sensibilità, non soltanto quelli ad alta sensibilità, ma anche quelli a bassa sensibilità, non riescono ad costruire correttamente il riscaldamento, e che significa che anche quelli sono deficienti, quindi la sensibilità è ancora più bassa, sì, di quello che i modelli a bassa sensibilità.
E poi abbiamo anche questo aspetto del modello che non riesce a ricostruire il periodo caldo del passato. Sappiamo che c'è stato un medioevo caldo, c'è stato un periodo romano caldo, e questi modelli non sono in grado di ricostruire questi periodi.
La variabilità naturale del clima. Cioè, questo è il terzo punto fondamentale, che cioè praticamente si osserva che questi modelli non sono in grado di ricostruire una variabilità naturale del sistema. Cioè, praticamente questi modelli prevedono che prima del 1900, quindi, la temperatura del pianeta sarebbe rimasta più o meno costante. Poi ogni tanto c'erano dei vulcani che magari facevano raffreddare un pochettino il clima, però ecco, sostanzialmente la temperatura doveva rimanere costante. E quindi anche
così
nel Medioevo
non è stato.
Praticamente, ma non è stato così, cioè i dati che noi abbiamo del passato ci parlano di periodi caldi, molto caldi, periodo caldo medievale, periodo caldo romano, poi c'è stato un periodo caldo circa 6-7 mila anni fa che si chiama l'ottimo dell'Olocene, che è un periodo molto caldo, e quindi i modelli non riescono a riprodurre nessuno di questi periodi caldi del passato. Sì. E allora il dubbio rimane che, poiché i modelli riescono a prevedere il periodo caldo del passato, allora è possibile, molto probabile anzi.
Comunque affidarsi ciecamente a modelli e su quelli stabilire delle politiche estremamente dannose e penalizzanti per l'economia di tutta l'Europa.
Esatto. Quindi il problema è che se noi mettiamo insieme tutte queste informazioni che io le ho elencato, si arriva alla conclusione che noi non possiamo prendere questi modelli come oro colato, e che in ogni caso considerando queste informazioni aggiuntive si può dimostrare che la temperatura per il futuro, nei prossimi decenni, quindi nel prossimo secolo, dovrebbe rimanere abbastanza bassa, quindi al di sotto dei 2 gradi centigradi, anche se continuiamo ad ad utilizzare i combustibili fossili più o meno come stiamo facendo ora.
Cioè se continuiamo a vivere praticamente, continuiamo a cucinare il cibo, a muoverci, visto che non ci sono delle alternative, insomma, tramite... E mi scusi, ci sono degli autorevoli esperti anche a livello mondiale, non so, penso a John Clauser, premio Nobel, che ha affermato che non c'è crisi climatica. Lui addirittura dice che c'è questo errore di non considerare le nuvole e che ai modelli climatici manca una variabile chiave, che sarebbe effettivamente l'effetto delle nuvole, che sono, hanno una copertura altissima, 40%, 90%, soprattutto sopra le acque. Sappiamo che 2/3 della Terra sono composti da acqua e anche da oceani profondissimi, quindi comunque delle masse enormi di acqua. E che cosa possiamo dire? Questi modelli prendono in considerazione il ruolo delle nuvole, dei vari strati di nuvole o no?
Allora, qua bisogna essere chiari, perché è chiaro che i modelli climatici hanno delle equazioni che cercano di simulare le nubi, ok? Quindi le nubi ci sono nei modelli climatici. Il problema però è che le nubi vengono parametrizzate, cioè vengono fatte non con dei modelli fisici nel vero senso della parola, ma vengono fatte con dei modelli diciamo empirici, con dei particolari. Ora, queste parametrizzazioni dipendono da tutta una serie di coefficienti liberi, si chiamano coefficienti liberi, che io devo scegliere dei coefficienti che io devo scegliere per far modellare le nubi a questi modelli. Qual è il problema? Il problema è che i modelli sono ipersensitivi alle variazioni di questi parametri, Quindi, ad esempio, se io cambio di pochissimo questi parametri, la sensibilità del modello alla CO2 può diventare molto bassa oppure può diventare molto alta, e di conseguenza c'è un'incertezza enorme. E di conseguenza, poiché io non so modellare in modo preciso le nubi, cioè non è che non ci sono le nubi, ci sono, ma non le so modellare in modo preciso.
Perché hanno anche una componente di imprevedibilità.
Allora diciamo il modello può dire tutto il contrario di tutto, essenzialmente.
Praticamente sono delle equazioni dove ci sono talmente tante variabili che si può andare in qualsiasi direzione, cioè...
Esatto,
le variabili sono troppe, e quindi prendendo per assodato che una variabile sia quella oppure un'altra, ma possiamo andare in direzioni completamente opposte. Cioè la scientificità di queste teorie poi rimane un po'...
Esatto, diciamo che il modello è estremamente incerto, e di conseguenza bisogna fare degli studi come quello che io ho proposto, che cercano di limitare il più possibile le varie incertezze. E quando questo però si fa, si dimostra che non c'è emergenza climatica, nel senso che il riscaldamento ci sarà un riscaldamento futuro, ma sarà moderato, e quindi non è allarmante.
Sì.
Non è allarmante, e quindi possiamo affrontare i cambiamenti climatici che sicuramente ci saranno nel futuro adattandoci con delle politiche di adattamento invece della mitigazione climatica, le politiche di adattamento che sono chiaramente molto più affordabili e quindi economicamente diciamo ragionevoli, e quindi dobbiamo fare qualcosa, però non ci dobbiamo ammazzare per cercare di prevenire chissà che cosa.
Ecco, quando si fa questo discorso, che a me sembra molto sensato, poi basato proprio sullo studio, sulla ricerca, insomma, fatto da esperti, da professionisti del settore, però arriva subito la critica: ma voi siete negazionisti climatici e vorrebbero farlo diventare addirittura un reato. Quello che volevo chiederle, ma è possibile avere un dialogo proprio su questi punti specifici, per esempio il discorso dei modelli, per esempio il discorso della impossibilità di inserire in maniera scientifica il ruolo delle nubi nei modelli?
Sì.
È possibile creare una sorta di dialogo con esperti al suo livello, diciamo, con lo stesso livello di preparazione scientifica, professionale e accademica? È possibile fare questo dialogo, oppure ci si rifiuta addirittura di parlare con i negazionisti?
Allora, diciamo che come ho detto all'inizio, quello che io le ho raccontato sono cose pubblicate nelle riviste scientifiche, non sono cose che mi sono inventato io così. Di conseguenza, ora, il dibattito scientifico avviene soprattutto nelle riviste scientifiche, ok? Quindi, poiché io ho pubblicato queste cose, ora sta a questi signori dimostrare, se ne sono capaci, che quello che ho scritto è sbagliato. Di conseguenza ora sta a loro confutare.
Controargomentare.
Controargomentare, perché al momento questi signori ragionavano secondo delle conoscenze del 2020, del passato, del 2021, del 2022, ora sono apparsi tutta una serie di lavori scientifici, non solo i miei, ma anche quelli di molti altri colleghi, che hanno messo in dubbio un po' questo allarme, stanno mettendo in dubbio questo allarme. E quindi ora sta a quei signori controbattere.
Sì, il problema è che a volte non rispondono, ignorano semplicemente.
Non rispondo, poi la comunità...
Non entrano nel merito, diciamo, non entrano nel merito.
La comunità scientifica lavora in questo modo, poi chiaramente è importante anche per i politici e anche per la società civile informarsi correttamente di quello che sta succedendo nella comunità scientifica, la quale sta mettendo in risalto tutta una serie di criticità, non solo a livello della fisica del clima come quello che ho fatto io, ma ci sono altre criticità. Ad esempio ci stanno dei lavori, nel mio lavoro cito lavori di altri specialisti, che mettono in risalto due aspetti. Il primo è che per poter fare una transizione energetica così come si vorrebbe fare, no? Cioè eliminare i combustibili fossili e poi sostituirli con le energie verdi, questi studiosi hanno calcolato che praticamente non ci sono i minerali per poter realizzare questa tecnologia verde. Sì. Cioè batterie, palle eoliche, pannelli solari, eccetera, eccetera, cioè hanno bisogno di tutta una serie di materiali, di terre rare, eccetera, eccetera, e questi studiosi dimostrano che praticamente non ci sono sufficienti
E laddove ci sono queste materie prime vengono estratte con costi per l'ambiente spaventosi, con sfruttamento degli operai, con inquinamento dei territori, quindi il costo e l'impronta ecologica dell'estrazione del litio, del cobalto, di queste materie prime indispensabili per la transizione verde, quindi bisogna anche misurare quello. Le volevo fare un'altra domanda in relazione al discorso dei BRICS, cioè noi in Europa adesso abbiamo deciso che dobbiamo assolutamente fare a meno del gas, poi non si sa come cucineremo, come ci riscalderemo, non si sa, perché si parla dell'idrogeno, ma mi sembra di capire che per produrre idrogeno verde si richiede più energia e poi comunque si richiede energia elettrica, altrimenti la produzione dell'idrogeno comunque non sarebbe ecologica, sarebbe inquinante.
Certo, ma non esiste.
No, l'idrogeno verde richiede più elettricità di quella che verrebbe a prodursi. Mi chiedevo, abbiamo ora i BRICS che stanno crescendo, sono diventati già 10, comunque rappresentano una grande potenza anche economica a livello mondiale. Mi chiedevo se la stessa isteria climatica c'è anche in questi paesi.
Del BRICS, i paesi...
Non lo sappiamo, forse non ci arrivano le informazioni.
Allora, il problema è che questa isteria climatica esiste soprattutto in Europa, un po' negli Stati Uniti.
Negli USA e in Australia, Canada, cioè tutto il...
Eh, In questi paesi,
l'Occidente,
diciamo,
comunque.
L'Occidente, cioè nel resto del mondo ce ne sta molto di meno. In modo particolare in Asia, quindi che va dall'India, la Cina, tutta l'Indocina, ma anche il Giappone, la Corea del Sud, che sono paesi, diciamo, nella sfera occidentale, diciamo. Allora, anche in questi paesi non c'è la stessa enfasi, ce ne sta molto di meno. Ad esempio, in questi paesi ora stanno costruendo tantissime centrali a carbone, mentre noi le stiamo chiudendo, no? Loro stanno costruendo centinaia e centinaia di centrali
che sono molto più inquinanti del gas, cioè noi avevamo il gas, però abbiamo deciso che dobbiamo rinunciare al gas. Vabbè.
Esatto,
sostituendolo non si sa con che cosa, perché
esatto, cioè non si sa con che cosa,
per farci del male, insomma, ecco, noi dobbiamo espiare. Credo che c'è questa idea che l'Occidente più ricco, più evoluto, più democratico, chiaramente, perché da noi c'è più libertà, è ovvio, dobbiamo espiare questa colpa.
Ecco, sì, però insomma, i conti sono sbagliati, perché ad esempio in questo momento l'Italia sta emettendo per capita, cioè per ogni cittadino, sta emettendo meno della media mondiale ed è molto meno della Cina. Per capita, per ogni cittadino, molto meno della Cina e meno della media mondiale, quindi non si capisce per quale motivo dobbiamo fare tutto noi, no? Poi il problema è questo, il problema è che essenzialmente il rischio è che queste politiche non abbiano nessun effetto a livello mondiale sul clima, perché anche se l'Europa dovesse azzerare le proprie emissioni, l'Europa, come ho detto prima, conta solo per il 7% delle emissioni mondiali. Se tutto il resto del mondo continua ad aumentarle, allora è chiaro che l'effetto sarà nullo, i sacrifici nostri saranno nulli. Cioè, il rischio qual è? Che noi magari chiudiamo le fabbriche, poi magari le stesse fabbriche vengono aperte in Cina e quindi noi importiamo cose che potremmo produrre qui da noi, le importiamo dalla Cina, però la differenza è che
dove vengono prodotte in maniera molto meno ecologica che da noi, chiaramente.
Esatto, dove vengono prodotte in modo molto meno ecologica, e quindi dove magari in Cina lo stesso manufatto richiede una quantità di emissioni di CO2 molto superiore che non in Europa, perché in Europa magari l'energia la produciamo.
Abbiamo regole anche un po' più stringenti.
Abbiamo regole molto più rigorose, la produciamo col gas, con una centrale nucleare, eccetera, eccetera. Mentre in Cina magari quelle cose le producono con il carbone. Quindi sai, i pannelli solari che noi acquistiamo dalla Cina, quei pannelli solari vengono costruiti con l'energia fossile, e quindi praticamente noi stiamo importando manufatti, prodotti con l'energia fossile.
Sì,
alla fine non c'è un grosso guadagno, c'è un grosso guadagno alla fine. È molto piccolo, a livello mondiale non ci sarà nulla.
Per concludere, perché purtroppo sì, il programma sta quasi per finire, io avrei una domanda, non so se lei sa rispondermi su questo tema, ma è vero che l'uomo può creare le nubi, quindi emettere delle nanoparticelle igroscopiche come quelle che fuoriescono dai turbofan degli aerei, che possono avere un ruolo nel disseccare l'aria, oppure impedire le precipitazioni, oppure...
Cioè, la risposta è che la risposta breve è sì, l'uomo può alterare, ha la tecnologia per alterare la produzione, ad esempio perché il vapore acqueo dell'atmosfera tende a condensarsi intorno a degli aerosol. Sono delle particelle, no? Pulviscoli, delle particelle, eccetera, eccetera. Ecco, il vapore acqueo tende a condensarsi su questi, quindi basta immettere degli aerosol particolari nell'atmosfera e il vapore acqueo può condensarsi più velocemente. Ad esempio, basta vedere quello che è successo a Capodanno, no? A Capodanno qui da noi si spara, quindi si può notare che dopo gli spari, ecco, si vengono a formare una specie di nebbia. Sì. Quella nebbia non è fumo, non è semplicemente fumo dallo sparo, ma è anche vapore acqueo che si è condensato su queste polveri che sono state rilasciate dallo sparo, no? Di conseguenza è facile, cioè non è facilissimo alterare la copertura nuvolosa su grandi regioni, però su piccole regioni si fa.
Però comunque si potrebbero creare delle situazioni di intervento, di azione sul meteo.
Se si volesse farlo,
non possiamo neanche escludere che questo avvenga per qualche motivo
io non so se avviene o non avviene, però diciamo esistono studi nel mondo in cui si cerca di utilizzare queste tecniche di inseminazione artificiale delle nubi per far piovere di più su alcune regioni.
Anche questa è una componente che dovrebbe essere tema che dovrebbe essere approfondito. Io purtroppo devo chiudere, è stato molto interessante, però spero che mi piacerebbe molto poter realizzare una sorta di dialogo a due, quindi lei con un esperto che invece crede nel valore dei modelli e che comunque fare un dibattito di questo tipo in radio è possibile, perché ho due telefoni, quindi possiamo farlo, ho due linee e la ringrazio per il momento, le auguro buon lavoro, spero comunque seguirò i suoi lavori e spero di risentirla perché il tema è estremamente importante.
Va bene,
la ringrazio,
grazie
ancora
per questa opportunità.
grazie. E ringraziamo ancora il professor Nicola Scafetta dell'Università Federico II di Napoli, professore di fisica dell'atmosfera. Siamo quasi in chiusura. Vi faccio ascoltare un po' di musica, se riusciamo a recuperarla. Sta per arrivare. Vi ricordo che questa era Libera la Radio, il programma di Radio Onda Italiana, il primo programma per il 2024. Abbiamo iniziato molto bene con questa intervista a un esperto di clima, il professor Nicola Scafetta dell'Università Federico II di Napoli, professore di fisica dell'atmosfera. Temi molto importanti dei quali continueremo a parlare qui in radio per darvi informazione, per approfondire le tematiche di attualità senza basarsi semplicemente su quello che leggiamo nello smartphone. Queste informazioni così frammentarie, non approfondite, che ci arrivano e ci bombardano quotidianamente, ma noi vogliamo capire di più, sapere di più. E per questo mi piace intervistare gli esperti. Grazie ancora dell'attenzione e ci risentiamo la prossima settimana con Radio Onda Italiana.
Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana